bentornati nuovamente a Suona Tipo Pizza.
Wow, hai geccata così proprio direttissima. Ciao Sio, ciao Nick, come state? Buongiorno.
Ciao Sio de Roma, ciao Nick anche a te.
Aò aò, pasticcio.
Che bello che le ultime puntate in cui abbiamo avuto Fabio come ospite, effettivamente abbiamo speso i primi 10 minuti a parlare per poi ricordarci che c'era anche lui e dire tipo, ah, scusa se non ti diamo spazio, e questa volta se l'è presa. Dai Fabio, grazie.
Grazie, grazie, dovevo assolutamente. Grazie tantissimo amici per avermi invitato di nuovo a dire cose senza senso su questo podcast, con molto senso.
Ah, infatti ti stavo per dire, come ti permetti di dire senza senso? Letteralmente Power Pizza, il podcast dei facts.
Assolutamente sì.
Come va?
Noi tutto bene, la domanda che devo farvi prima di iniziare effettivamente l'episodio è: quante pizze avete mangiato questa settimana?
3.
Così secco, 3.
Ma me ne sono reso conto ieri sera mangiando l'ennesima pizza della settimana, che ho detto wow, questa settimana è stata veramente piena e pregna di pizze, perché ne ho mangiate ben 3 ed erano tutte ok, perché erano tutte buone.
Beh, meno male che erano almeno ok.
Sì, ormai questa cosa della focaccia con sopra il pomodorino e i friarielli e le patate arrosto è diventata la mia cosa preferita da chiedere nelle pizzerie, quindi tipo continuo ad avvallare il fatto che sia la pizza dell'estate, a parola di Nick.
Ok, io invece ho mangiato una sola pizza, ma sono molto molto fiero perché ho mangiato la pizza con la base al carboncino vegetale.
Cioè praticamente la pizza nera, che il sapore non cambia minimamente, però è nera tipo.
E diciamo che non so se è assolutamente vero, ma mi dà la ottima illusione che sia meglio digestibile. E quindi ci ho messo sopra tipo qualsiasi cosa: mortadella, bufalina, pistacchio.
Ah, questa pizza è extra digeribile. Beh, allora la coprirò distrutto tipo e maiale, però tanto c'è il carbone vegetale.
Chiodini, ma nel senso dei chiodi.
Esatto, è andata proprio così.
Ti sei mangiato una pizza di Nick praticamente. Beh, ok, la mia domanda a questo punto è: l'hai digerita bene?
Giuro che sì. Ora non sapremo mai se è stato l'effetto placebo, esatto, che ha reso il mio stomaco potentissimo, oppure boh.
Cioè non sapremo mai se era la pizza più digeribile o se sei tu che sei una discarica e digerisci qualsiasi cosa senza problemi.
Anche questo è un po' vero.
Io ho mangiato una singola pizza, una normalissima diavola, solo che era del kebabaro, quello che vi ho già detto, vicino a casa, ed era gigantesca. Non ha nessun senso che in quel posto le pizze costino così poco e siano così grandi, perché sono medie, però sono veramente enormi, cioè, ma del tipo che arrivi alla fine boccheggiando, ma arrivi alla fine, perché sarò dannato se non finisco una pizza.
Ma tra l'altro, io in questo momento nel forno di casa ho ancora mezza pizza, perché Martina, essendo un essere umano piccolo, cioè non sempre riesce a finire la pizza, e io devo dire che sono contento perché c'è più pizza per me il giorno dopo, se non la voglio mangiare subito. Ma la guardo con un po' di scetticismo del...
Scusa, non è che tipo magari l'ha avanzata tipo perché la voleva mangiare il giorno dopo?
Non lo sapremo mai, non è mai successo che arrivasse a casa e la ritrovasse la sua pizza, quindi...
Sì, ok, ma tipo esprimeva a parole, non so, dell'astio nei tuoi confronti o non diceva niente?
Ma lo fa sempre, quindi chissà per quale motivo.
Wow.
La pizza è come una stella cadente, o la godi nel momento o la perdi per sempre.
Mamma mia, che poeta che sei, Fabio.
Madonna, da quando lavori alla Perugia...
Proprio vero, quello che dicono di voi romani, che siete poetici. Non so se qualcuno l'ha mai detto dei romani, ma nel caso
penso che sia stato detto tutto sui romani, quindi statisticamente anche il fatto che siano poetici è probabile.
Ma la mia domanda è: a Roma avete i grissini? Perché qua a Power Pizza ne avevano sempre un quantitativo considerevole, e non sarò io a sgranocchiare il primo oggi, tra l'altro.
Certamente, e volevo proprio leggere un bel grissino di nome simpatico.
Ovviamente intende sgranocchiare. Purtroppo scusa, Fabio non è un vero esperto di Power Pizza.
Volevo sgranocchiare il grissino mettendolo sul lato della bocca facendo crunch crunch. Nome simpatico che dice: e comunque una puntata spin-off Power Pasta sarebbe davvero apprezzatissima. Mi sono sentito un pochettino chiamato in causa da questo grissino, sinceramente, visto che di fatto la pagliata di per sé è un tipo di pasta.
Ma secondo me un sacco di gente non lo sa. Cioè, la pagliata ti viene soltanto in mente l'omicidio degli animali, non il fatto che sia una pasta come pietanza.
Ma tra l'altro la pagliata, cioè automaticamente la pasta, perché io pensavo che la pagliata fosse il condimento che poi usi per farci anche la pasta, ma credevo che tipo, cioè la pagliata non fosse automaticamente la pasta. Invece mi stai insegnando questa cosa, Fabio, è questo che sta succedendo.
Aspetta, questo era il suono di Fabio che non lo sa.
Questo è il suono di Fabio che si sta facendo delle domande in merito. Perché? Perché di fatto noi cuciniamo l'interiora in vari modi e solo la pagliata, cioè chiamiamo la pagliata soltanto quando è allegata alla pasta.
Ah,
pertanto
okay.
È una domanda che non mi ero mai fatta, però non si chiama pasta alla pagliata, si chiama pagliata.
Però aspetta, perché Wikipedia mi dice la pagliata è il termine con il quale si identifica l'intestino tenue del vitellino da latte e che viene utilizzata soprattutto per la preparazione di un tipico piatto di pasta, i rigatoni con la pagliata, quindi forse in realtà però comunque abbiamo aperto tutta questa parentesi completamente a caso, in realtà anche chi se ne frega e sì che belli gli spin-off con la pasta.
Esatto.
The underscore bole, che è solo adesso ho capito che è debole, dice hashtag c'è pizza per Nick. Stasera mi è venuta un'idea malsana in mente, un programma che verifica nell'internet e ti avvisa se qualcuno cita o scrive cose su Nick. Niente, ora vale la pena imparare a programmare seriamente. Premesso che esiste già questa cosa, si chiama Google Alert, cioè letteralmente puoi mettere una parola e ti dice tutte le volte che viene citata nell'internet. Non so perché non l'abbia mai fatto, il mio ego ora lo vuole, però grazie, io apprezzo i pensieri delle persone che vogliono fare bene al mio ego in altri modi, quindi grazie debole.
Il mio unico grissino per oggi si lega anche a un lore wap istantaneo, perché sapete che se c'è una cosa che sono petty, come si dice in italiano,
sono permaloso,
esatto.
Yes.
Meschino soprattutto. Allora, dopo il mio rant della settimana scorsa, ci hanno scritto parecchie persone dicendo mi sono sentito offeso, che Lorro mi ha detto che sono stupido, Lorro mi hai deluso perché avevo parlato male della nuova serie di Star Trek.
Ok,
e
ok.
Questa cosa l'ho trovata di una poesia incredibile, specialmente perché erano risposte a una puntata in cui dicevo appunto che quando tocchi i gusti delle persone finisce che le persone la prendono come una cosa personale.
Ah,
ed
wow,
è successa esattamente quella cosa, quindi è meravigliosa questa cosa. E tra l'altro i grissini che mi dicevano Lorro mi hai proprio deluso, cioè non argomentavo, cioè ditemi su cosa non siete d'accordo, io un paio di esempi l'ho fatti, ditemi almeno su cosa non siete d'accordo così possiamo insomma avere una conversazione. Io adoro dibattere delle cose. L'unico che fa questa cosa è Matt Solo, che ci scrive: Lorro, Star Trek attualmente è composto da 8 serie TV, 13 film, 3 serie animate, centinaia tra film e fumetti e un bel po' di giochi e videogiochi. Ha senso definire cosa è Star Trek basandosi sul confronto con un solo prodotto, ovvero TNG, concordando che sia il migliore tra quelli usciti? Perché a ben guardare non è nemmeno il primo e c'entra poco con la serie classica. Ad esempio, i fan della prima ora non consideravano Trek TNG quando uscì. Non è forse che TNG è fuori scala rispetto alla media dei prodotti di Star Trek? E qua Fabio e Nick, mettetevi seduti perché parto con un altro.
C'è di nuovo il fuocherello e Papa Lorro che ci fa segno di sederci intorno adesso. No,
giuro che sarà una cosa breve, un Lorro wap breve. Però in realtà, ecco, questo è un commento a cui posso rispondere. E allora è vero che Star Trek è attualmente composto da 8 serie, TOS, TNG, DS9, Voyager, Enterprise, Discovery, Picard e quella nuova Strange New Worlds, per un totale di 35 stagioni. Di queste 35 stagioni, 28 sono quelle, tra virgolette, classiche, che sono quelle belle. Quindi possiamo comunque dire che il corpus grosso di Star Trek è lo Star Trek bello, classico. Cioè, nel senso, sì, possiamo assolutamente dire che TNG probabilmente è il meglio che Star Trek avesse da offrire, ma quello stesso spirito e quella stessa intenzione era presente nelle altre serie, ovviamente declinate al periodo in cui erano prodotte. Negli anni 60 ovviamente tipo non scrivevano le cose come a fine anni 80. E un'altra cosa che mi ha fatto sorridere è che molti hanno detto che nella nuova stagione, appunto, Strange New Worlds, rivedono molto di TOS, di Original Series, ed è una cosa che mi fa sorridere perché la serie originale era prodotta tra il 66 e il 69. Ora, è vero che in molti momenti cercava di rompere lo stampo rispetto a altri prodotti dell'epoca, ma comunque era goffa e ingenua in confronto a quello che è venuto dopo. Anche se cercavo di fare un sacco di cose positive e spesso ci riusciva anche, ma erano comunque gli anni 60, quindi mi fa sorridere che un sacco di gente dica: ah, in questa serie del 2022 rivedo un sacco una serie degli anni 60. Raga, cioè forse due domande ce le dovremmo fare, perché forse non è una cosa così positiva, nel senso, è come se adesso uscisse un sequel di Star Wars, che è un film del 77, e riproponessero un'arma stellare super gigante con un punto debole che se gli spari più più fa esplodere tutto, suonerebbe molto di più rispetto a un prodotto di fine anni 70. La gag che ovviamente l'hanno fatto,
esatto,
infatti è monnezza.
Infatti stavo per dire, oh no, forse non capisco cosa dice loro, ma mi sembra che sia esattamente quello che hanno fatto. Wink!
E niente, comunque io vi posso garantire solo una cosa. Passati 30 anni stiamo ancora parlando del Trek classico, io vi posso garantire che tra 30 anni non staremo parlando di Discovery, Picard, eccetera, eccetera. Proprio tra 30 anni potete ritenermi responsabile di queste parole che ho appena pronunciato. Ne sono convinto al 99,9%. Fine di questa parentesi Star Trek. Vi chiedo scusa e grazie per la pazienza.
Wow, io adoro sentirti rispondere a dei commenti costruttivi e tipo scambiare opinioni. Io ascolterei Papa Lorro che mi parla di Star Trek per centinaia di ore.
Assolutamente.
Ma che perché mi spiace se... cioè, mi spiace davvero che della gente si sia offesa, ma non ho mai detto: ah, siete degli stupidi idioti. Ho detto: questa serie è un'idiozia. Vi può piacere? Sì, bene se vi piace, ma è un'idiozia. Non sentitevi tirati in causa, non sentitevi offesi. Non è un attacco personale, maledizione. A voi vi voglio bene, a Goldsman e Kurtzman no, zero. Fine della cosa, scusate.
E cosa volevo dire io? No, io ce l'ho un grissino, ma prima di tutto trovavo importante fare un piccolo stacco cinematografico e immaginare tra 30 anni una persona nell'oceano indiano che ormai è deserto che si lamenta di quello che Lorro ha detto oggi.
Ah, 30 anni fa quello che diceva Lorro era proprio vero. Siamo tutti morti e nessuno sta parlando di Star Trek,
esatto,
in effetti.
Mentre beve un bicchiere di sabbia bollente.
Perché continua a bere la sabbia bollente, dannazione.
Esatto. Allora, io invece ce l'ho un altro grissino ed è di Filippo Roio, o Roio, e trovo bellissimo il fatto che lui scriva: ciao Nick, Lorro e Sio, cosa ne pensate di Stranger Things 4? PS, mi salutate per piacere, vi prego non salutatelo,
no,
perché così
cosa?
Sarò io l'unica persona che ne ha nominato a salutarlo. Ciao Filippo.
Wow, che twist bello ma anche brutto, I guess.
Entrambe le cose e everything in between.
Comunque, di Stranger Things ho delle opinioni su Stranger Things 4, ma magari ne parliamo più tardi o possiamo farlo direttamente?
No, non possiamo farlo subito perché prima ci sono delle mini news. Regà, un okay. Botto di trailer.
No, perché prima c'è il mio ultimo grissino.
Ah, ok. Wow.
Allora, dopo parliamo di Stranger Things, mi interessa, grazie Fabio per portare sempre argomenti importanti in puntata, e io invece voglio, sulla scia di quello che ha appena detto Lorro in realtà, collegarmi con un grissino di Jonathan, cognome buffo random, che dice: Nick, TV un MDB, che penso che sia Nick ti voglio un male di bene.
Sicuro.
Ma le critiche che hai mosso allo spettacolo di Gervais sembrano di un pillon qualunquista.
What?
Io, allora, premesso che non so che cosa voglia dire questo commento, perché letteralmente le critiche che muovo nei confronti di Gervais sono che probabilmente ogni tanto ragiona come pillon, nel senso, in maniera superficiale, stupida, e che si sente di dover parlare di temi che non lo riguardano e di cui non sa nulla. Quindi non capisco in che modo la mia critica ti è sembrata quella di un pillon qualunquista. Mi dispiace, ma non è quello che penso. Tra l'altro, ne parlerò nell'after show di questa puntata, quindi se non siete dei pizzetars, andate su www.dateci dei soldi.com e potreste arrivare nei tier del nostro Patreon, in cui tutte le settimane esce l'after show. Ma questo per dire che la stessa sera in cui ho registrato la puntata di Power Pizza della scorsa settimana, sono andato a Milano al Teatro degli Arcimboldi a vedere Louis C.K. dal vivo, e santo Dio il divario che c'è fra questi due colossi della comicità e della stand-up comedy nel 2022.
Ok, quindi aspetta, esperienza positivona?
Ma infinitamente positiva. Ah. Spoiler, si può fare un'ora di stand-up comedy, uno speciale coeso e sensato, senza a riciclare materiale vecchio, b senza andare a toccare argomenti su cui non si ha nulla da dire, ma si può semplicemente usare quello che, non so, gli stand-up comedian hanno usato usato come arma a loro disposizione da sempre, cioè una visione interessante del mondo, anche di cose incredibilmente banali, unita con la capacità di scrivere molto bene un testo da poi performare sul palco, e anche a parlare letteralmente di cose quotidiane, tipo il problema di portare delle cose in aeroporto, il security check, piuttosto che la propria passione per il gelato. Si possono scrivere dei monologhi fighissimi di stand-up, wow, su delle cose che sono così ordinarie, perché è tutto un modo di vedere il mondo, di saperlo raccontare e far fare uno switch mentale alla persona che crei una risata. Non serve parlare di grandi tematiche, a meno che non siano quelle importanti per la persona che ne parla. Fine. Questo volevo dire.
Ok. Wow. Beh, sono contento che ti sia piaciuto e...
Ma dicevamo che ci sono delle main news, perché sono uscite cose.
Sì, sono effettivamente usciti un botto di trailer di cose che probabilmente non vi fregano assolutamente, perché è uscito il nuovo trailer di Pokémon Violaccia
è
e Scarlaccia.
Pokémon Vinaccia 1 e Pokémon Vinaccia 2, esatto, sì.
E allora, sapete che io ho pochissima fiducia nella Game Freak, ok? Però, dato che non voglio neanche fare sempre l'orro iperlamentone, ci sono un paio di cose che mi sono piaciute. Tipo, sembra che questo possa essere effettivamente un vero open world, e sembra concentrarsi tanto sull'aspetto co-op. Non so se avete visto il trailer,
sì,
ma tipo mettono tanto l'accento sul fatto che quattro giocatori che possono esplorare e girare insieme. Non ho idea di come integreranno la cosa, ma vorrei pensare che sia qualcosa di bello e di fresco per Pokémon. Ovviamente, tipo, mentre dico queste cose sudo freddissimo perché non mi fido minimamente di loro, però spero che sia così.
Allora, sinceramente anch'io, però io ormai ho ridotto a zero la mia fiducia nella Game Freaks, cioè nel senso posso valutare la cosa solo quando esce il gioco. Ormai non mi faccio più accalappiare dall'hype generico del chissà se sarà davvero un open world, chissà se no, non, ormai ho troppe delusioni nel portafoglio emotivo che ho in tasca.
Il portafoglio è dove teniamo le delusioni.
Esatto, esatto. E di conseguenza tipo no, io ho solo guardato e ho detto tipo ah ok, non sembra meglio di quello che mi aspettassi, fine della opinione.
Ok, legittimo.
Io invece non so assolutamente nulla di Pokémon, non l'ho mai seguito.
Era quello che ti volevo chiedere, lol.
Come sei una persona sana?
No, ma ragazzi, cioè, sappiamo, no? Sappiamo che ognuno di noi ha una cosa mega famosa che non ha mai visto né guardato, né... Molto spesso si divide in Star Trek e Star Wars. Per me è Pokémon. Io non so nulla di Pokémon. Zero, proprio. È un po' come essere CEO, effettivamente, riguardo a tutto.
Nel mondo del cinema, sì.
È uscito però anche un altro trailer che magari invece è qualcosa che ti può interessare più da vicino, Final Fantasy XVI.
Attenzione.
Ora, non so che rapporto hai con Final Fantasy. È uscito il trailer, il primo vero trailer di Final Fantasy XVI, che potremmo già chiamare Final Fantasy Kaiju, perché non so se avete visto il trailer.
Ah,
sono
no.
Eikon, le evocazioni classiche,
wow.
Ramo, Shiva, Ifrit, Phoenix.
Finalmente.
Modalità gigamostroni che combattono tra di loro, e tra l'altro in un gioco che sembra molto più action-oriented. Non a caso, tipo, ci sta lavorando Ryota Suzuki, che è quello di Dragon's Dogma, Devil May Cry, con le musiche gonfissime di Masayoshi Soken, il compositore di tutto quello che è Final Fantasy XIV, e sempre legandosi a Final Fantasy XIV, il gioco Final Fantasy XVI è tuttora nelle mani del Creative Business Unit 3, che sono quelli appunto dei Morpg di Final Fantasy, e quindi Naoki Yoshida, Yoshi P. Boh, sono carichissimo dopo la sola atomica di Final Fantasy XV. Ho così tanto hype per questo gioco e ho tutte le dita del corpo incrociate, vi giuro, non so esprimere.
Quante ne hai? Ok, più delle persone normali, ne ha alcune
ho
tipo sullo sterno.
Ho 18 paia di dita incrociate, sono tantissime, ma questo è l'hype che ho per questo gioco. E niente, vi lascio il link ovviamente nello scontrino per dargli un occhio.
Allora, come tu saprai, io sono amante di un solo Final Fantasy, o meglio, cioè la verità è questa.
Esatto.
Io ho toccato l'amore e poi non l'ho mai più ritrovato, è questa la verità. Cioè, per me Final Fantasy 7, punto. Il remake è stata la più grande delusione della mia vita. E... dopodiché c'è stato l'8 che era carino, il 9 che era molto carino, dopodiché non avevo una PlayStation, quindi ci sono una serie di capitoli usciti solo su Play. Finalmente spesi, mi pare, non so quanti soldi per comprare tipo la versione Platinum, credo del 13, che è forse il peggior gioco mai prodotto nella storia.
No, perché c'è il 15, ma capisco quello che dici.
Esatto. E non ci sono arrivato al 15, questo è il senso. Quindi il mio grosso problema è che sto vedendo adesso il trailer, è mega fighissimo vedere tutte queste cose, ma c'è una parte del mio inconscio che si protegge con Freud accanto che dice non farlo, hai già sofferto in passato, che mi dice non incrocerò dita, aspetterò che l'orro mi dice se è bello.
Allora, a parte che ti farò volentieri da cavia, anche se cioè temo che esca solo su PS5, okay. E non voglio spendere 1000 euro per comprare un, cioè, però vabbè, ok, se sarà necessario farlo lo farò. Comunque sì, insomma, vedremo, speriamo. Possiamo dire che è in mano alle persone giuste, quindi, e secondo me sperare un po' giusto è in questo caso. A prescindere, questa era la fine delle news, non ho altro, non sono usciti altri trailer di cui mi fregasse qualcosa, quindi fine di questo momento. Beh, news.
Allora, news importante, è uscito Lightyear al cinema in Italia e non ha mai fregato niente a nessuno. Fine della news.
No, perché magari è un bel film.
Lo so, volevo soltanto essere tipo acido per il gusto di essere acido, più che altro perché ieri mentre tornavo in macchina sono passato davanti a un cinema, vedo la locandina insieme al film di cui vorrei parlarvi oggi a fianco, dico ah guarda c'è quel bel film di cui parla la Power Pizza, e a fianco c'è Lightyear e sotto il sottotitolo è La vera storia di Buzz Lightyear, e mi è venuto in mente che avevamo fatto tutta una digressione tempo fa quando avevamo visto il primo trailer dicendo no, questa non è la vera storia di Buzz Lightyear, la Disney ha detto che questa è la storia del giocattolo a cui si ispira la persona, e invece il sottotitolo italiano riassumiamo che tanto va bene così, la vera storia di Buzz Lightyear, punto, ok.
Molto bene.
Nel contempo però, come dicevo prima, a fianco a questo film c'era un'altra locandina di un film che sono andato a vedere ed è molto bello, inaspettatamente, almeno per le mie aspettative. Il film si chiama Nostalgia, regia di Martone con Pierfrancesco Favino. E da persona che è un Nick, l'ho guardato e ho detto, ah, sarà un film drammatico italiano, Dupalle infinite, una roba che sicuramente è autoriale, piace un sacco a Martina. Poi giustamente Martina ha detto, andiamo al cinema a vederlo. Io ho detto, ok. E siamo andati a vederlo. Questa è la storia di Felice, che è un uomo che ha lasciato Napoli 40 anni prima, quando aveva 15 anni, è andato a vivere in Medio Oriente, passando fra Libano, Egitto ed altri paesi, e a un certo punto ritorna per prendersi cura della madre. Madre che abita nel quartiere dove lui anche è nato, che è il Riordine della Sanità di Napoli, e praticamente nel prendersi cura della madre ormai anziana, inizia a trattenersi un pochino di più a Napoli di quanto non vorrebbe, e cerca di ricollegarsi con Oreste, che è il suo amico, il suo best amichetto di quando avevano 15 anni, in cui andavano in giro per Napoli con le motociclette e facevano tipo dei piccoli crimini, facevano tipo
mi ricordo quando andavo in giro a Napoli con la motocicletta facendo dei piccoli crimini. Questo film parla così tanto a me, Lorro.
È la tua storia, è quasi una biopic di Lorro. No, e fondamentalmente insieme a dei flashback che ti raccontano appunto la loro amicizia tra lui e Oreste quando avevano 15 anni, facevano le classiche cose da scugnizzi, cioè nel senso un po' dei piccoli crimini, delle piccole cose, e cerca di riconnettersi con lui. Ora, è un film drammatico, è un film tratto da un libro molto bello a quanto pare, perché quando poi sono andato a vedermi le recensioni del film, tante persone dicevano che il libro da cui è tratto è estremamente bello e che sono riusciti a fare un lavoro di adattamento eccezionale. E devo dire che, ok, complici, come dicevo prima, le aspettative bassissime da tipo, non è proprio un film da Nick, mi sono trovato a bocca apertissima per 118 minuti al cinema, perché non mi aspettavo questo tipo di film. Allora, fondamentalmente le cose che mi sono piaciute tantissimo sono due. Anzi, diciamo che le cose che mi sono piaciute tantissimo sono tre.
Ok, è una in più di due, effettivamente.
È vero. No, allora, la prima è che il film è estremamente lento.
Ok.
Ci sono delle parti, cioè ti viene da domandarti se il film è stato messo in pausa dalla persona al cinema, da tanto è lento. Però è fatto tutto talmente bene, così sapientemente messo insieme, cioè proprio uno di quei casi in cui la lentezza è propedeutica al vivere la storia che ti stanno raccontando. Quindi questi scambi incredibilmente veloci in determinate parti che poi scemano in questa lentezza di carrellate molto molto lente, fatte benissimo. C'è una fotografia, una regia che in Italia, di nuovo, non mi aspettavo. Forse stiamo arrivando a un livello, cioè,
Nick
forse
sta proprio
stiamo
dicendo
arrivando...
che noi italiani siamo stupidi e non possiamo fare del buon cinema. Io se fossi Fabio Antonelli mi offenderei.
È inaccettabile quello che dici.
È che, no, è che più che altro, cioè, nel senso, sto dicendo che di solito il cinema italiano non c'ha una lira da mettersi in un occhio. Cioè, quello è il concetto.
La proverbiale lira da mettersi in un occhio, chiaro.
La famosissima lira da non mettersi in un occhio. No, a parte gli scherzi, però, cioè, di solito ci sono delle cose che dal mio punto di vista sembrano più raffazzonate. In questo caso è estremamente ben curato tutto. Poi stiamo parlando del Rione Sanità di Napoli, che ovviamente io non conosco, ma che penso venga rappresentato estremamente bene. Quindi non ci sono delle cose pazze.
Sulla fiducia dici, ok.
No, esatto, ma perché il tono del film mi fa pensare che sia una cosa veramente sentita e veramente vissuta bene. Nel senso che le persone che mi stanno raccontando questa cosa sappiano molto bene di cosa stanno parlando. E comunque Martone, sono andato poi a vedere, aveva già fatto altri film sul Rione Sanità, quindi immagino che magari sia proprio un tema che gli è caro. Comunque, è un film che tratta del rapporto fra Napoli e la mafia, fra Napoli e la Camorra, e di come forse una certa visione romantica che si dà alla mafia non sia poi una cosa vera. Cioè, non ci ho visto quel romanticismo, non so dirlo in maniera diversa, che ogni tanto c'è quando si parla di film sulla Camorra, in cui sono persone, ci sono le stesse tipi di emozioni, ti faccio vedere due persone contrapposte in cui anche i mafiosi sono fichi e hanno delle ragioni per fare quello che fanno. In questo caso proprio no. E in più c'è una figura fighissima, che è quella della chiesa, quella del prete di quartiere della sanità, Don Luigi, che racconta il punto di vista, cioè rappresenta il punto di vista di chi la mafia la combatte fuori dalla politica, cioè nella comunità, nella quotidianità, nel cercare di tenere i ragazzi fuori dalla strada. E tanto che ti dimentichi addirittura che sia un prete, cioè nel senso la chiesa diventa letteralmente un pretesto per fare in modo che questa persona possa combattere la mafia. È molto molto bello, molto emotivo, lento nei punti giusti, veloce nei punti giusti, con un'interpretazione di Favino fenomenale, ma da pelle d'oca, cioè da rimanerci veramente male e dire cosa, a partire dalle primissime inquadrature, la prima parte del film dove c'è il rapporto fra lui e la madre, che ha una serie di inquadrature, una serie di piccoli momenti che ti rimangono proprio dentro, che dici wow, che mega figata, eccezionale,
bello.
Cioè sono colpitissimo da questo film.
Ma ho una domanda, questo film mi fa vedere che anche i mafiosi sono delle persone e hanno le emozioni come noi e...
No, io ce l'ho una domanda, quando è ambientato?
No, giorni d'oggi, cioè giorni d'oggi proprio, cioè potrebbe tranquillamente essere il 6 giugno del 2022.
Ok, perfetto.
Raga, ve lo consiglio, davvero non me l'aspettavo, io parto sempre prevenuto, non me l'aspettavo per niente, uno dei film che mi è piaciuto di più degli ultimi anni. Per me si prende 100% 9 fette di pizza. E questa volta è ovviamente una margherita con la bufala e la fogliolina di basilico, perché, cioè nel senso, una roba da, sei andato a prenderla da Pellone quella pizza, o da Daniele o da Starita a Napoli, e dici tipo wow, quanto è buona sta pizza.
Oh no, gli accenti, se c'è una cosa che non siamo bravi è imitare gli accenti.
Esatto.
abort.
Era un tributo bellissimo a Napoli fino a che non ha fatto l'accento.
No, cioè sai chi è invece bravissimo a imitarli? Favino, perché lui ovviamente inizia il film, questa è una piccola parentesi che devo condividere, lui inizia il film che è un uomo che ha vissuto in Libano e in Egitto per 40 anni e che ritorna a Napoli. Ovviamente le persone che stanno a Napoli parlano in napoletano stretto, tra l'altro cosa che potrebbe essere un minimo un problema per determinate persone che magari non hanno nessuna confidenza con quel tipo di dialetto di parlata.
Tipo io.
Ma lui arriva ed è ipercredibile come persona che ha perso la capacità fino a un certo punto di parlare italiano, ma soprattutto di parlare napoletano. Ed è incredibile come man mano, in maniera perfettamente organica, e non te ne accorgi neanche durante il film, dato che si ambienta nell'arco di qualche settimana, lui perde questo accento, diciamo, medio orientale e riacquisisce quello napoletano. E la cosa assurda è che, sapendo come si girano i film, tu non è che lo giri in ordine di storia.
Certo.
Cioè, il film, le scene si girano solitamente in ordine di location, per utilizzare una location più volte anche se ritorna nel film, e cose di questo tipo, per massimizzare la produzione e ridurre i costi.
Chiaro.
Di conseguenza deve aver fatto un lavoro di Cristo nel ricordarsi esattamente in che punto era il suo personaggio del viaggio fra non sapere più il napoletano e avere un accento medio orientale, e poi essere completamente rientrato all'interno di quella che era la sua origine. Ma incredibile, raga, pelle d'occhissima.
Bello, bello. Mm. Al cinema adesso, quindi, giusto?
E in questi giorni al cinema, è uscito il 25 di maggio, penso che rimarrà ancora almeno una settimana, quindi okay, accorrete numerosi, date i soldi al cinema italiano come avevamo fatto con Freaks Out. Facciamo in modo che le cose belle siano premiate con il soldo.
Molto molto volentieri, molto molto interessato da questa cosa. Guarda, io volevo parlare della quarta stagione di Stranger Things che ho guardato, non l'ho finita, nel senso che mi manca praticamente l'ultimo episodio, quindi non so se quello che sto per dire verrà completamente ribaltato negli ultimi 50 minuti dell'ultimo episodio che non ho visto.
Ti devo interrompere subito, siamo spoiler free ovviamente, giusto? Perché anch'io la sto ancora guardando, quindi ecco, non addentriamoci troppo nella trama.
Sì, in realtà ne volevo dare sinceramente un commento.
Bella, bella, bella.
E non spoilerare nulla, anche perché secondo me io in realtà sono un po'... voglio dire negativo, ma non negativo, mi spiego meglio. Secondo me Stranger Things è stata una serie impostata meravigliosamente, che adesso sta giustamente tirando avanti la solfa in qualche maniera, e secondo me è stata impostata talmente bene, soprattutto la scrittura del rapporto tra i personaggi nella prima stagione e poi un po' nella seconda, che questa quarta stagione, nonostante secondo me non abbia nulla di incredibilmente interessante, nessun grande colpo di scena, molte delle cose sono già telefonate, altre delle cose francamente io le guardo e dico boh, ma perché dovevi mettere sta cosa?
Sì, o sono versioni più grosse di cose che sono già successe nelle serie precedenti.
Esatto, però non riesco a essere negativo.
Ti capisco tantissimo, cioè, ti stracapisco.
Me la sto godendo.
Le fondamenta sono talmente solide che riescono, tra virgolette, a vivere di rendita.
Esatto.
E lo stanno ancora facendo in questa ultima stagione dove tutto è pompato a 10. Cioè, è veramente Stranger Things on steroids.
Wow, davvero?
Sì, e ripeto, ha anche delle soluzioni. Cioè, la cosa che mi ha incuriosito mentalmente è stata una persona che mi ha detto: senti, mi piacciono molto gli horror. Si dice, non è spoiler, che in teoria questa stagione è molto più horror.
Davvero?
Ora, io sinceramente non la trovo molto più horror.
Ma no, zero cosa.
Però è la cosa che si dice: ah no, questa è troppo horror, non me la guardo perché ho paura.
Lo dicevano anche di Doctor Strange in The Multiverse of Staceppa, cioè nel senso, onestamente.
Beh, è un ottimo film horror. Cioè...
la gente non so che metro di horror abbia nella propria testa. No, comunque,
direi quasi è full Raimi.
Okay, ad ogni modo, cioè, mi è arrivata la domanda: senti, che faccio, me la guardo dalla prima stagione o mi guardo solo la quarta? E lì ho realizzato che non sarebbe un problema guardare questa serie dalla quarta.
Ma no,
perché
ma
di fatto fondamentalmente tutte le cose connesse al passato sì, hanno delle spiegazioni, ma è anche un po' a sé stante volendo. Il problema grosso è che non legheresti mai con i personaggi tanto quanto...
è quello!
Esatto!
Appunto.
Cioè, la vedi e se hai un occhio critico dici questa stagione non è un granché. Se invece ti fai trasportare dall'emozione perché conosci chi sono loro e magari in delle piccole chiacchierate tra di loro ci sono dei personaggi che io, per esempio, io il personaggio di Steve lo trovo,
sì,
a me piace moltissimo il casting legato a questi personaggi, il personaggio di Steve,
la migliore dinamica veramente di tutto Stranger Things sono Steve e Dustin, cioè
esatto,
in assoluto,
esatto,
proprio.
A me piacciono tantissimo loro due, sia come sono scritti sia oggettivamente il casting, perché Steve è proprio un personaggio che alla prima stagione
sì,
lo vedi e dici madonna che faccia da stronzo, mi sono autocensurato,
esatto,
che faccia da schiaffi, io questo qui lo prenderei a schiaffi dalla mattina alla sera, e poi piano piano invece inizi proprio ad apprezzarlo e diventa proprio un personaggio super carinissimo,
sì,
e con Dustin ha questo rapporto. A me questi due personaggi secondo me non potevano essere non solo recitati e scritti ma anche scelti diversamente. Insomma, in soldoni quello che voglio dire è che Stranger Things, quarta stagione, è sicuramente una stagione che ha ragione di essere tra le prime scelte di Netflix in questo momento. È sicuramente godibilissima.
E poi è prodotta con così tanti soldi, cioè si vede così,
sì,
tanto che ci hanno messo dentro così tanta pecunia, incredibile.
Beh, ma già, cioè, se tu pensi che la prima stagione era costata 1,5 milioni a puntata,
sì, sì,
no,
sì,
forse
sì,
di più, mi pare che la prima stagione fosse costata 15 milioni.
Ok.
Fatto sta che comunque, cioè, oggi oggi che sono alla quarta stagione staremo a livelli incredibili. Tu considera, anche semplicemente per parlare di quello di cui mi occupo io, ma per quanto riguarda la musica, che ha poi ha, insomma, ha spopolato e ha dato un calcio in avanti nei confronti della musica synthwave ancora di più di quanto Drive non avesse fatto anni prima col film.
Certo.
Loro, i due musicisti che hanno fatto la colonna sonora, cioè, inizialmente non erano nessuno. Cioè, loro non erano compositori di colonne sonore, loro facevano la loro musica synthwave e facevano i loro concerti live. Fine.
Ah, okay,
poi
wow.
I registi erano fan di quella musica, l'hanno chiamati e loro sono spopolati. Questo significa che alla quarta stagione loro costano tantissimo. Quindi stiamo parlando di una serie che molto probabilmente avrà quadruplicato, se non quintuplicato, il proprio budget.
Certo. No, ma che poi tra l'altro, scusate, a me sembra che un milione a puntata per delle serie Netflix prodotte con tutti i crismi eccetera sia addirittura poco, quindi forse l'inizio era stato un po' in sordina ma ha avuto questo successo infinito mondiale e di conseguenza adesso è veramente un'altra macchina da soldi. Infatti la mia domanda è: ma finisce con la quarta stagione? È l'ultima? Non ho letto nulla di tutto ciò.
Dovrebbe essere l'ultima, ma al momento quello che c'è su Netflix non è la conclusione, nel senso che mancano gli ultimi due episodi, da quello che ho capito, che saranno due maxi episodi tipo di 2 ore ciascuno. Quindi due film praticamente, e al momento devono ancora uscire.
Ma che sono all'interno di questa stagione?
Sarà il finale della quarta stagione, deve ancora uscire.
Sì, ah, ok. Io non ne so niente perché, ripeto, ancora non sono arrivato. Ma io l'ho iniziato a guardare così, con tranquillità, anche perché a me sinceramente la terza stagione non aveva fatto impazzire. Quindi, cioè, riuscivo proprio a vedere come questo decadimento andasse avanti. Però, ripeto, i rapporti, alcuni scambi mi tengono interessato alla stagione. Ed è effettivamente quello per il quale questo tipo di storie nascono: intrattenimento. Nulla di più, nulla di meno. Mentre magari la prima ha avuto per noi un impatto di novità, anche se andava a prendere cose vecchie, appunto di qualcosa che mi colpisce, che mi fa dire wow, la quarta stagione mi fa dire ah che bello, mi passo una piacevole 40-50 minuti davanti alla mia TV.
Certo.
E sgranocchio cose.
E che poi altro che 40-50 minuti, durano tipo un'ora e un quarto, un'ora e 20 episodi, sono lunghissimi. Scorrono bene comunque, però sono lungoni.
Sì.
Però proprio ricollegandomi alla cosa che stavi dicendo prima, io non riesco a concepire l'idea di dire si potrebbe guardare solo la quarta stagione, perché esattamente come dicevi tu prima, se una persona guardasse solo la quarta stagione, secondo me non ne avrebbe nulla, perché possiamo dirlo, la quarta stagione vive tanto di rendita delle stagioni che sono venute prima, specialmente della prima. Cioè i personaggi, le interazioni tra i personaggi in questa quarta stagione, io non le sto trovando così forti o sempre così azzeccate, ma si salvano perché quelle relazioni erano già state costruite in serie precedenti. Ma se guardassi solo questa, lo troverei molto più debole di quello che probabilmente invece mi sta sembrando.
Assolutamente.
Quindi non consiglierei mai di guardarsela come serie standalone. Cioè, comunque ti direi, parti dalla prima, che a mia detta rimane comunque nettamente la migliore, anche se non quella con dentro più soldi.
Assolutamente. E quello che dicevo io era proprio questo, nel senso che potenzialmente a livello di scrittura, quello che non si scopre in questa stagione è tutto quello che lo rende bella, che appunto le cui fondamenta nascono nella prima stagione. Ma potenzialmente, se volessi vedere una cosa brutta, la quarta stagione potresti vederla senza dire non ho capito chi è chi. Questo voglio dirti.
Ok.
Io l'unica cosa che è un gripe assolutamente minore, non è una cosa che assolutamente rovinerà la visione a nessuno, ma io ti giuro ci esco pazzo, è il costume design e il set design. Perché allora, ho capito gli anni 80 idealizzati, cioè lo stanno continuando a fare in questo, in altri film, in altre serie, ma questo la svacca veramente completamente. Cioè, regà, allora io sono nato nella seconda metà degli anni 80, quindi gli anni 80, se volete, li ho vissuti per lo strascico, ma gli anni 80 e gli anni 90 erano brutti, era tutto marrone e arancione, Cristo santo.
Opinioni fortissime.
Brutti esteticamente intendo, questo sembra tutto uno spot della Naio Leari, cioè la gente, ok, magari poi andava in discoteca e si vestiva con le fantasie pazze, i capelli cotonati, ma l'estetica degli anni 80, fioi, era brutta, Cristo santo, anche gli anni 90. Cioè qua i ragazzini a scuola, cioè sembra un cazzo di spot della Naio Leari, Cristo santo. Cioè mi tira fuori così tanto, perché dici ok,
è
ma cioè, ok che è un'iperrealtà, un po' come quella, quando si parlava di Pam e Tommy avevamo coniato il termine iperrealtà e si applica benissimo anche qua, è un'idealizzazione. Però Cioè, c'è un limite alla sospensione di incredulità che il mio cervello può sostenere. Perché qua è veramente... sono dei bambini, ma sembra usciti da un video di MTV dell'85. Comunque, chi se ne frega di questa cosa? Probabilmente sarò l'unico che ha un problema.
No, non penso che tu sia l'unico, ma sono contento di farti una obiezione, perché wow, in realtà è già confermata la quinta stagione di Stranger Things. Quindi non finisce con questa.
Ma non doveva essere l'ultima?
Sì, perché è una macchina da soldi. Soldi, regà.
La mucca va monta fino alla fine.
Oddio, ok, ma questo essere così grande allora, cioè nel senso a che pro se poi tanto non è neanche la fine? Cioè perché poi devi sempre alzare l'asticella. Siamo partiti da la cosa bella della prima stagione, era molto Stephen Kingiana come sì, cosa, perché sì, è vero che c'erano universi paralleli e tutto, ma era una cosa piccola, erano una manciata di personaggi nella loro stupida piccola cittadina e quindi lo scope, anche se cosmico, era piccolo tipo.
Sì.
E ovviamente di stagione in stagione questa cosa l'hanno allargata sempre di più. Adesso ci sono i servizi segreti, la super Russia, tutti involved in questa cosa complicatissima con un cast iper largo. Ed è la quarta stagione, credevo fosse l'ultima. Se ne fanno una quinta, che cazzo ci mettono gli alieni, Cristo santo?
Finalmente, sì.
E i draghi.
Oddio, basta, vi prego, basta.
E un trono di spade. Purtroppo faranno così, ci sarà Daenerys nell'Upside Down, probabilmente.
Esatto, che dà fuoco alle città cavalcando dragoni, giusto?
Esatto.
Ma ok, saresti pronto a dare un voto comunque a questa stagione, perfino dove l'hai vista adesso?
Sì, io ti dico sì. Allora, gli do... 7 fette di pizza. Attenzione, okay, è importante, è importante. Gli do 7 fette di una margherita che però non ti soddisfa. E il grosso problema è questo, che è un posto dove tu hai portato 5 tuoi amici dicendo: ragazzi, guardate che qua si mangia da paura, vi dovete fidare. E la pizza è almeno da 10 e invece è soltanto da 7 e il tuo cuore dice: vabbè, però l'altra volta ho mangiato bene, magari sono a corto di personale.
Che figura barbina mi hanno appena fatto fare, ok, wow, esatto. Best voto. Qualcuno qua potrebbe imparare come si danno i voti alle cose. Comunque,
wow, ho già dato un voto di una pizza commestibile con un accento, ma cosa vuoi?
Per dimostrare che non sono solo l'orro borbottone che, oh, guarda, non gli piace mai niente, posso parlarvi della mia cosa preferita di tutta la vita?
Cioè, cosa?
Il film che ha ridefinito il mio immaginario.
Cosa?
Il mio cervello sta esplodendo. Allora, sapete quanto non sopporti i film più lunghi di 2 ore? Veramente, ne ho le scatole pienissime. Eppure sì? Stiamo parlando di un film che dura tipo 3 ore e un quarto.
Cosa?
Me lo sono già rivisto 2 volte nel giro di una settimana.
Cosa?
Stiamo parlando di RRR, il nuovo film scritto da Vijayendra Prasad e diretto da S.S. Rajamouli. Se questi nomi vi dicono qualcosa, forse perché sono scrittore e regista di Baobab.
Esatto! Oh mio Dio! E questo è l'episodio di Power Nun che
sì,
aspettavamo?
Sì!
Sì!
Bentornato in Power Nun. Su Netflix è di recente uscito l'ultimo appunto film diretto da Rajamouli, che è RRR. Il titolo sta per Rise, Roar, Revolt, che è un film telugu appunto scritto e diretto da questa combo incredibile di esseri umani. Eccezionale. Allora,
wow,
il film è ambientato nel 1920, intorno al 1920, ed è basato, sto facendo virgolettone, sulla vita di questi due rivoluzionari realmente esistiti, che erano alluri Sitarama Raju e Komaran Bhim. Ovviamente il film è una iperromanzizzazione, che non è una parola che esiste, delle loro vite. Rajamouli ha praticamente deciso di scrivere questo film immaginando come si sono conosciuti i due e cosa li ha portati poi a diventare i rivoluzionari che sono diventati. Ovviamente, tipo, stiamo parlando di India sotto la dominazione inglese, quindi ci sono gli inglesi che sono mega malvagi e sadici, tipo, e gli indiani che sono buoni e combattono il gioco inglese. Quindi il film è vagamente retorico e nazionalista, ma non diventa mai sgradevole la cosa. Cioè, avete presente quando vi guardate i film di Bruce Lee in cui i giapponesi sono solo super malvagi e delle mega merde? E funziona la cosa? La sensazione sì, è quella. Cioè, perché comunque un cattivo semplice ma ben costruito, cioè ti carica, è estremamente catartica come cosa. Ed è incredibile come questo film in 3 ore sia laser focused, cioè sa cosa vuole raccontare e va dritto come un treno. È incredibile, anche perché se avete visto altri film indiani sapete come, specialmente per i nostri gusti occidentali, delle volte la narrazione sia un po', non voglio dire frammentaria, però diversa dai film a cui siamo abituati.
Okay. Certo, sì sì sì, e soprattutto viene unita da dei ballettini che ti fanno sì. dimenticare, tipo, ma aspetta, ma
ci arriviamo anche a quello. Ah, arriviamo okay. anche a quello. Invece no, questo film è, posso dire, è il film indiano più potabile per un pubblico occidentale che abbia mai visto, senza che questo suo essere narrato in una maniera più familiare a noi tolga dal suo essere un film bollywoodiano, perché comunque è un film squisitamente indiano, ma è scritto così bene, in maniera così coesa, così focalizzata, fantastico. Tu dicevi le musichette, persino c'è una scena di ballo, io sono una settimana che me la sto riguardando, persino quella scena porta avanti la storia, la trama su più fronti. È incredibile questo film. Ovviamente poi alterna dei momenti più drammatici a dei momenti romantici, intimistici, ai momenti di azione super esagerata, ma sa dosare così bene tutto quello che decide di mettere in scena. Cioè, quando si arriva all'azione mega coatta, ci si è guadagnati quell'azione mega coatta, o meglio, il film si è guadagnato l'azione mega coatta. Non è gratuita, si è costruito per arrivare fino a quel momento, ed è tutto dosato in una maniera splendida. Adoro il cast, adoro la trama, eccezionale, io ve lo posso solo che straconsigliare. E regà, non capita quasi mai, ma per me queste sono 10 fette di pizza.
Bam!
Wow!
Wow, cosa!
E dato che ovviamente siamo nella sezione Power Nun, è una pizza rossa, molto speziata, piuttosto piccante, ma che nonostante il suo essere piccante e speziata, si presta ai gusti di tutti, cioè anche le persone che sono un po' scettiche la mangiano e dicono: wow, avevo dei pregiudizi verso questa pizza molto speziata, me ne mangerei subito un'altra. E guess what, lo puoi fare perché l'impasto è leggero e digeribilissimo. Wow. Vi prego, se avete già visto dei film di Rajamouli, fiondatevi a vedere questo. Se non avete mai visto un film né di Rajamouli né un film indiano, motivo in più per correre a vederlo, è eccezionale. Tra l'altro, Hollywood, ti prego, impara come si girano le scene d'azione dai blockbuster di altri paesi, in questo caso dai blockbuster indiani, perché regà, cioè l'azione è coattissima in alcuni casi, sì, non ci piove, ma che bello seguire l'azione, seguire quello che succede senza tipo shaky cam, 100.000 tagli, mamma con delle mia. Coreografie pensate bene, che non sono la cosa principale del film, perché comunque non avrei mai pensato di dirlo, la cosa principale di questo film è comunque la scrittura, è incredibile come viene raccontata. Se vi piacciono dei cattivi con la C maiuscola che danno un sacco di soddisfazione, un duo di protagonisti eccezionali, affiatatissimi tra di loro, vi prego recuperatevi questo film. Per me questo diventa il mio film della vita. Era dai tempi di The Ride che non ero così infottato per un film.
Wow. No, ma cosa? Ma cioè, così tanto?
Sì,
wow.
Sì, fuori scala. Cioè, fuori scala, sono così contento. E allo stesso tempo dico, wow, ormai solo il cinema indiano sa darmi gioia, maledizione.
Il mio senso di Baobali is tingling. Incredibile. Sì. Voglio assolutamente vedere anch'io RRR. Grazie Netflix per avermelo suggerito 60 volte dopo che avevo riguardato Baobali, ha detto tipo, ah, ti potrebbe piacere questo, continua a guardarlo. Quindi sì, lo guarderò anch'io presto, grazie.
E poi tra l'altro, cioè allora, è costato 550 crore, che sono più o meno 65 milioni di euro.
Ah, ok.
Che è il doppio del budget rispetto a Baobali 2, per darvi un'idea. Equivalgono a tipo 5 miliardi e mezzo di rupie. Comunque con questi 65 milioni di euro, con queste 550 crore, allora è ovvio che, non so, la CGI non è ai livelli hollywoodiani.
Chiaro.
È ovvio che alcune cose possono sembrare goffe rispetto a certi film seriosi o comunque più infantili, più stupidotte, ma quando tutte queste piccole cose che magari, sai, da un punto di vista visivo stonano un pochino, che comunque sono poche perché l'ho trovato visivamente anche a livello di regia e di fotografia gradevolissimo, ma anche quando queste piccole cose magari non sono perfette ma sono supportate da una trama, da una scrittura che è a prova di bomba, tutto viene innalzato tantissimo.
Certo.
Cioè, chi se ne frega se la CGI non è perfetta, se chiaro, dietro però c'è della sostanza, maledizione. Incredibile, incredibile. Hollywood, ti prego, prendi nota, perché hai così tanto da imparare.
Wow, veramente interessato da sta cosa.
E se per Baobali era quella cosa bellissimo, ma a momenti anche un po' lol, perché Nick, ti ricorderai, quando l'avevamo iniziato a vedere era del tipo guardiamoci questo film lol,
sì,
solo
sì, certo,
dopo tipo ce l'avamo presi bene con il film. Non c'è quella cosa in questo film, è tutto così fruibile, scritto bene e così giusto. Wow, wow, guardatevelo. Scusate, sono veramente contentissimo di aver trovato questa piccola gemma. Wow,
sono un po' commosso. Tutte le volte che ti sento così gioioso, sono così felice. Grazie, Bollywood.
Grazie, davvero. Mamma mia.
Ah, sarebbe proprio un peccato adesso dover chiudere la puntata su una nota negativa. Speriamo proprio che non succeda.
Io ce l'ho!
Ah no, ma il tuo amaro può aspettare, Fabio.
Ok.
Perché in realtà prima si fa la festa del grazie.
Aspetta, festa del grazie, cambia nome ogni volta.
No, il festival, wow, no, il Thank You Festival, sponsorizzato dalle persone che ci lanciano i soldi su www.datecideisoldi.com, sul nostro Patreon di Power Pizza, tra i quali tipo ci sono i calzoni che lanciano tanti soldi di più e noi ci teniamo tantissimo a dire grazie con veemenza nella voce.
It's a grazie festival time, e quindi grazie a Alberto Vitto,
Gabriele sei strano,
rude ma ok,
grazie Sio, mi hai ricordato che posso scrivere come quando eravamo a scuola e i ciel avevano i 140 caratteri VVB1KEO tempo. Che cosa? A parte che non hai scritto RISP sul mio.
Oh no, maledetti abbreviazioni degli anni tipo primi 2000.
Ma un KDEO, vabbè, non lo so.
Grazie a Indiana Jones e il Tempio Magudetto.
E grazie a Keep Your Nico A Off Eizouken.
Allora, io avevo fatto tutto in modo che Fabio dovesse leggere quello con AO, ma non l'ha notato. Quindi, grazie alla botte piccola Padova.
Grazie a Nicky e Maesh Paolini Subramania.
Grazie a Stefano Serra.
E esatto, quale persona più adatta a leggere questo ringraziamento?
E grazie a Varg, che ormai non dorme più per colpa della caffeina, dell'ansia della famiglia di gabbiani che vive sul tetto. Cosa?
Ok, ok, aspetta, ferma tutto, perché i gabbiani non si scherza. Cioè, se avete dei gabbiani che vivono tipo sul tetto, sull'altana, sul balcone, è un casino, perché non li puoi mandare via e sono iperaggressivi. E ricordatevi, i gabbiani mireranno sempre agli occhi. Quindi se dovete cacciare dei gabbiani, chiamate qualcuno che lo sappia fare. Non cercate di cacciare da sole, altrimenti perderete entrambi gli occhi.
Cioè, chiamate qualcuno che ha almeno tipo un braccio bionico e della, delle armi pesanti.
Minimo.
Fabio, sto amaro. Che vogliamo fa? Lo beviamo?
Allora, l'amaro lo offro io, signori, perché ieri, così incuriosito da quello che Netflix può suggerirmi e francamente anche un po' arrabbiato dopo dal fatto che Netflix stesso abbia deciso di suggerirmi quella monnezza, ho guardato le prime due, forse la prima puntata di Anatomia di uno scandalo.
Ah,
che effettivamente, se l'avessi letto con questo tono, avrei già capito che stile incredibile di serie British American / Maria De Filippi dovevo aspettarmi. E quello che posso dire è, fondamentalmente stiamo parlando di uno scandalo, di un eventuale stupro, no, anzi all'inizio non è neanche uno stupro, che un politico ha avuto con la propria segretaria mettendo le corna alla sua bellissima moglie. Ragazzi, una merda epocale, dialoghi banalissimi,
ah, wow,
tutto terribile, lui è un carciofo, è impossibile proprio tecnicamente che nessuna donna possa andare con lui, sua moglie, una donna bellissima ed è l'unica vestita in maniera stupenda, cioè proprio una soluzione tragica, registica, che dice, allora, lei è la cornuta, la vestiamo benissimo, facciamo in modo che tutti si affezionano a lei, lui un carciofo, così ogni 3 secondi dici, oh mio Dio, ma come ha fatto? ragazzi, è una cosa terribile. E in più, la cosa bellissima è nelle comparse, tipo scena agghiacciante in cui ovviamente c'è lei che entra in un bar e dentro questo bar-ristorante tutte le comparse si parlano fra di loro e la guardano. Ma non è che lo fa una, ci sono 40 persone sedute e tutti contemporaneamente si bisbigliano qualcosa. Cioè proprio mi immagino, capito, la scena girata con l'aiuto regia che va là. Allora ragazzi, mi raccomando, faccette adesso, faccette, vi parlate, siete...
Wow, is this gli occhi del cuore cosa?
Esatto, cioè gli occhi del cuore soltanto con un... ovviamente i soldi, cioè i soldi veri. È una produzione ovviamente molto ben fatta. Altra cosa, senza alcun senso, telecamere storte.
Oh no. No, i Dutch Angle a caso.
Ci sono almeno 70 inquadrature angolate. Cioè è una cosa che dici, ma perché me la inquadri di sbiego così e poi di sbiego colà? E poi, cioè proprio David Fincher che dice, ragazzi, vogliamo fare una cosa particolare? Una volta a film. Controparte inglese. Tutto il film.
Wow.
Raga, una merda epocale. Se volete perdere tempo a vedervi una cosa che tra l'altro ha delle cose scritte malissimo, con i maschi che sono amici del tizio che ha messo le corna, ovviamente che fanno battute mega maschiliste che non gli verrebbe manco in mente a un vero maschilista di dire una cosa del genere. E niente, questo è il mio amaro. Scusate per la mia invettiva, ma la monnezza lasciatela a casa.
Io l'unica cosa per cui era sul mio radar questa cosa è perché nel cast c'è Michelle Dockery, che ovviamente ricordo per Downton Abbey, e qualsiasi cosa che abbia anche solo un minimo, una minima relazione con Downton Abbey, il mio cervello dice ah, punto esclamativo. Però ok, penso che a questo punto allora me ne terrò alla larga.
Fai letteralmente il suono del primo Metal Gear Solid.
Esatto, esatto. Quando tipo nel mio radar entra Downton Abbey o qualsiasi cosa collegata, è quel suono.
Ottimo. Beh, allora, le puntate è tanto bello finirle con gli amari. Ah, guardate, vi lasciamo un'ultima cosa dello schifo.
No, non è bello, è il contrario di bello. È terribile, tipo.
E per evitare questa cosa, noi oggi abbiamo un'annunciazione. Si usa questa parola, vero? Annunciazione.
Si usa assolutamente quella parola, ma non è un'annunciazione da poco conto, è un'annunciazione importantissima. Allora, non vi daremo ancora dei dettagli, ma ve li forniremo prossimamente. L'unica cosa che vi possiamo dire è: tenetevi liberi il 29 giugno di quest'anno, non del 2023, perché a Milano io, Sio e Nick faremo una puntata live, una puntata speciale,
yes,
di Power Pizza.
Power Pizza live il 29 di giugno, forse si chiamerà Power Pizza Extravaganza, non lo sappiamo ancora, a breve informazioni. Quindi 29 di giugno al 21 Way of Living in Milano, vicino a Piola, inizierà alle 19.30, ci sarà il Power Pizza live Extravaganza, le cose magiche della vita, saremo live a fare questa cosa, sarà ripreso dalle persone magiche di Fotonerd, ma yay, soprattutto ci saranno biglietti numerati gratuiti.
Esatto, l'evento è gratuito, ma i posti, dato che sono un numero contenuto, saranno numerati, quindi quando vi renderemo disponibili i link per potervi prenotare, sapete che l'evento è gratuito, ma dovete prenotarvi per partecipare, ecco, tutto qua.
Quindi continuate a seguirci, fate quelle robe del ah, andiamo a controllare se su @powerpizzapodcast 111222333 hanno per caso aggiunto degli aggiornamenti. Comunque seguiteci, perché a breve vi faremo sapere tutte le informazioni. Ma mamma mia, Lorro, facciamo Power Pizza dal vivo.
Ma infatti sono contentissimo. Ovviamente, se non doveste riuscire a esserci, appunto grazie ai regaz di Fotonerd, tutta la cosa sarà ripresa e ovviamente poi la caricheremo su YouTube e o altri posti. The spoiler sarà YouTube. Per questa puntata è tutto, grazie Fabio. In realtà non te ne stai andando da nessuna parte, perché
abbiamo,
ci lanciamo nell'after show.
Sì.
Grazie a voi per averci ascoltato anche oggi. Da Lorro è tutto, pizza e chiudo della felicità speziata.
Da Nick, che è scodinzolante in quanto facciamo un episodio dal vivo, ciao.
Da Fabio, che è sempre molto lieto di venire qui, ma non a parlare di musica come al solito, ciao a tutti. A Power Pizza, yeah. Pizza, pizza with the word. Chili not a dish, but a pot. Yeah. Boom, S-I-O, L-O-R-O, and I call it tasty. Lotta likes TNG, think he's Ranger Malik. See you was a console, the king of the dog. Over now. Visit our website www.unpodcastveramentebellissimo. Guarda, ve lo consiglio proprio, .com.